Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati a quel nostro consueto appuntamento del martedì col medico di famiglia. Oggi un grande ritorno davanti ai nostri microfoni, quello di Federico Della Rocca, psicologo amico di questa trasmissione e soprattutto amico mio e dell'altro co-conduttore Alessandro Lembo, che saluto. Ciao Alessandro.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi siamo appunto di nuovo a parlare di psicologia con Federico Della Rocca, lo ricordo, che è lo psicologo della clinica, che è una clinica a cui siamo molto vicini tutti quanti, una clinica che sta sull'Ostiense. Ma vogliamo ricordare che clinica è Alessandro?
Certamente, sì, è la Casa di Cura Marco Polo, che è una clinica monospecialistica oncologica, quindi in sostanza noi ci occupiamo un po' di tutte le patologie oncologiche con tutte le strumentazioni e le possibilità diagnostiche e terapeutiche che prevede questo tipo di di disciplina e quindi anche l'aspetto psicologico, che è curato dal dottor Della Rocca, che è il nostro ospite di oggi, ci sta molto a cuore, naturalmente.
Assolutamente ci sta molto a cuore, perché oggi, al di là della questione oncologica, squisitamente oncologica, che comunque esamineremo nel dettaglio con Federico Della Rocca, vogliamo porre una domanda che ci hanno già posto in realtà i nostri ascoltatori e che ci siamo posti noi stessi. Quando è che è necessario andare da uno psicologo e per quale motivo soprattutto si va da uno psicologo? Allora, andiamo con ordine. Intanto, Federico, benvenuto in questa trasmissione. Ancora non ti abbiamo sentito neanche per un ciao.
Grazie Elena, ciao a te, ciao ad Alessandro e soprattutto a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, che so essere sempre più numerosi e so che avete un grandissimo successo, per cui sono onorato di far parte anche io
squadra,
oggi
di questa squadra,
vostro gruppo.
Assolutamente sì, ma noi siamo altrettanto onorati di averti in questa trasmissione. Allora Federico, innanzitutto la prima domanda: quando è che scatta in una persona la necessità dell'aiuto e non tutte le persone si rendono conto di avere questa necessità? Perché? Perché tutti dicono poi a un certo punto: ma io dello psicologo non ho bisogno, come se fosse quasi una diminuzio il fatto, una sconfitta personale il fatto di doversi mettere nelle mani di uno specialista che gli aiuti a superare o un periodo difficile, oppure che gli aiuti proprio a superare qualcosa che è dentro loro stessi e che non riescono a scardinare per vivere meglio. Insomma, quando è che a tuo giudizio è importante rivolgersi a un professionista?
Beh, allora, che è una domanda a cui non è semplicissimo rispondere, nel senso che non c'è proprio un elemento specifico che noi possiamo citare. Diciamo che ci sono due questioni fondamentali, una di carattere soggettivo, e cioè come la persona si sente, cosa prova in un determinato momento, ma su questo fattore di carattere soggettivo vanno ad agire anche fattori di carattere culturale, sociale, ambientale, che possono poi interferire oppure agevolare l'accesso di una persona allo studio dello psicologo. Diciamo che normalmente negli ultimi tempi c'è stato un po' un ammorbidimento, perché come dicevi tu prima, andare dallo psicologo era un'azione gravata da una sorta di stigma sociale, nel senso, esatto, che chi andava dallo psicologo pensava di andare dal medico dei matti, sentiva di essere uno un po', fallito, che non era riuscito a gestire da solo la situazione e quindi era una scelta gravata da tanti pregiudizi. Oggi, per fortuna, grazie all'informazione, alla cinematografia, alla stampa, alla televisione, è molto più facile per una persona accedere allo studio dello psicologo e anche dirlo in giro che sta andando dallo psicologo, e questo è sicuramente un fatto molto importante, perché comunque la salute mentale è fondamentale tanto quanto la salute diciamo così fisica, per certo. Cui se mi fa male un ginocchio io vado senza problemi magari dall'ortopedico se non cammino più, perché certo, capisco che c'è certo. Un problema nel ginocchio mm-hmm. e non posso fare nulla, devo sentire lo specialista, mentre magari se per un mese mi sveglio la mattina con l'ansia e la tachicardia magari ho più difficoltà ad andare dallo psicologo, perché penso che potrei farcela da solo, potrei trovare la soluzione, e a volte è così, ma altre volte no.
Ma per allora, cui, ma...
diciamo così, che c'è un elemento che è quello del, scusami, finisco questa cosa che è importante, se no poi la saltiamo, è quanto una persona riesce a gestire, ad essere in controllo delle proprie sensazioni. Quando una persona sente di non avere più il controllo, cioè che uno stato negativo si insinua e si installa per più di un tot, allora in quel caso direi che è giusto chiedere un aiuto.
La fai facile, la fai molto facile. L'hai detto in parole semplici e di questo io ti ringrazio, però Alessandro... quello che ha detto Federico sembra una cosa, vabbè, quando nel momento in cui qualche sensazione negativa si impadronisce di te al punto da non riuscire a farvi fronte, è il momento di cercare aiuto. Ma non è che sia così semplice rendersi conto di avere superato quel crinale molto sensibile, molto friabile, che riguarda appunto la capacità personale di far fronte a qualcosa non solo di negativo, ma anche casomai di incombente, una malattia, una situazione sentimentale che sta, come dire, diventando oppressiva, non so, un problema di lavoro che giorno dopo giorno, faccio un esempio di mobbing, per esempio, che è una delle cose che colpisce di più i giovani oggi, giorno dopo giorno diventa qualcosa che veramente ti crea ansia la mattina quando ti svegli, ma di cui hai necessità poi tu stesso di far fronte, perché insomma non c'è neanche il tempo per pensare. Insomma, Alessandro, interrogo te perché non sei uno psicologo. Secondo te è così semplice come la dice Federico oppure no?
Ma guarda, c'è un passaggio intermedio che sostanzialmente quando cambia un pochino uno stato, il nostro stato di salute o la percezione del nostro stato di salute, gran parte delle persone si rivolgono al medico, spesso il medico di famiglia in prima battuta, che magari farà anche qualche accertamento per escludere che ci possa essere qualche causa organica, rimanendo un pochino all'esempio che faceva prima Federico, cioè il concetto che magari la mattina mi sveglio e ho tutta una serie di sensazioni che non mi rendono come dire, adeguato al lavoro che devo fare oppure alla giornata che devo in qualche modo che ho di fronte. Okay. Una volta comunque fatti i vari accertamenti, se c'è necessità di farli, c'è l'invio, cioè c'è un altro specialista o comunque un medico che in qualche modo valuta questa situazione di pertinenza psicologica e può aiutare praticamente il paziente in qualche modo, in quel caso già diventato paziente, mm-hmm. Ad affrontare le problematiche che c'ha attraverso uno specialista, quindi uno psicologo. Certo. E questo è senz'altro, cioè non è così semplice, a volte non è semplice neanche per un medico definire un pochino la dimensione che va affrontata.
Certo.
Però secondo me bisogna essere un pochino più anche liberi nel comunque far fare una valutazione, perché poi chiaramente io come medico sicuramente ho molti elementi per poter definire se una persona che si rivolge a me ha necessità comunque di fare un percorso con uno psicologo, però in realtà bisogna anche essere un po' tranquilli anche nell'invio, perché poi potrebbe essere appunto lo psicologo stesso che magari valuta la dimensione non di sua pertinenza e in qualche modo fa anche una diagnosi, certo, da questo punto di vista.
Allora Federico, una domanda che mentre parlava Alessandro mi veniva spontanea, cioè mettiamo caso che sia facile riconoscere, come abbiamo detto all'inizio, questo momento in cui è il caso di rivolgersi a uno specialista. Mettiamo caso che io riconosca di avere bisogno di aiuto, perché poi di questo stiamo parlando, di una necessità di essere ascoltati, ma non solo, di essere supportati in una casistica piuttosto ampia di casi, nel caso specifico, per esempio, la malattia, ecco, essere supportati da qualcuno che ti infonde quel coraggio, ti dà quella forza che casomai un familiare non riesce a darti. Ma ci sono tanti altri casi che sono molto più, che posso dire, in chiaroscuro. Perché per esempio ci sono dei giovani che non riescono a fare fronte alle loro prime necessità dal punto di vista dello sguardo nel mondo, cioè nel senso il posto di lavoro che è molto precario, il fatto di non riuscire a mantenersi, la domanda se o meno uscire di casa e poi quel fuori che spaventa tanto. Allora, tu penso che ne avrai ammazzi di pazienti di questo tipo. Raccontaci qual è l'approccio con dei giovani che si trovano, per esempio, a dover affrontare un mondo che gli sembra ostile e che non gli dà la possibilità neanche di avere degli sbocchi professionali per quello che loro hanno studiato, perché di questo stiamo parlando anche oggi in Italia.
Sì, diciamo che quello che stai dicendo tu mette l'accento su una questione molto importante, direi fondamentale, che è la presa di consapevolezza di avere un problema, perché molte volte il problema c'è, ci sono tutti quanti i segni, però alcune persone e i ragazzi probabilmente in maggior grado non se ne rendono conto e si va in una dimensione di negazione di quello che succede a se stessi e ci si accomoda in una zona di comfort che però è fatta di limitazioni via via sempre più marcate, finché poi si finisce col chiudersi dentro casa e non uscire più per non affrontare il mondo e in un certo strato, in una sorta di subcultura molto moderna, addirittura questo tipo di comportamento potrebbe essere ritenuto anche normale. Non ci dimentichiamo ad esempio il caso più drastico dei famosi hikikomori, che è una parola giapponese che fa riferimento a quei ragazzi che si chiudono dentro casa, non escono praticamente mai, vivono online, si fanno portare la pizza a domicilio per mangiare e molto spesso questi ritengono di star bene così. Per questo prima ho detto che nella definizione di un problema di tipo psicologico entrano in gioco anche questioni di carattere socioculturale.
Sì, ho capito.
Quello che hai detto tu prima, cioè che questi casi sono sempre più frequenti, è vero, perché comunque questo è un mondo estremamente complesso. Mm-hmm. Per i ragazzi che magari crescono all'interno di famiglie dove hanno tutta una serie di agi, di comodità, poi affrontare il mondo del lavoro significa mm-hmm. affrontare la competizione e poi in un paese come il nostro affrontare anche delle difficoltà oggettive, perché il lavoro non è che si trovi molto facilmente, molto spesso si trovano delle posizioni molto inferiori rispetto al livello desiderato, magari rispetto agli studi che sono stati condotti. Mm-hmm. E quindi questo può essere sicuramente un motivo di ritiro, come dire, non riesco, certo, a trovare quello che voglio, quindi mi chiudo e non faccio niente, come dire, ho tutto o niente. Certo. E quindi sicuramente questa è un'altra situazione che deve essere valutata. Ma in questo senso, sì, forse diciamo che c'è un elemento che può aiutare ognuno di noi a capire se c'è bisogno di fare un incontro con lo psicologo, ed è quello del cosiddetto funzionamento. Mm-hmm. Cioè, ognuno di noi ha un livello di funzionamento adeguato rispetto alle relazioni, rispetto al proprio stato interno, rispetto ad esempio al lavoro. Quando noi notiamo che il nostro funzionamento, diciamo così, decade un pochino, quindi che con gli altri cominciamo ad essere diversi o che stiamo sempre male da un punto di vista personale, soggettivo, o che non riusciamo più a erogare quelle prestazioni che eravamo abituati a dare, allora in quel caso abbiamo il segnale che il nostro funzionamento si sta riducendo, e questa può essere una spia che può spingere una persona ad andare dallo psicologo sicuramente.
Okay. Ok, ascolta, esaminiamo un altro caso prima di fare una nuova domanda ad Alessandro. Sempre parlando di giovani che si trovano davanti, soprattutto nei giovani intendo, dei maschi diversi da quelli che prima dell'inizio di questa trasmissione, scherzando, raccontavamo noi. Cioè, c'è adesso una difficoltà uomo-donna che tempo fa, qualche decennio fa, era assolutamente imperscrutabile. Questo è dovuto al fatto che le donne lavorano, si affermano, fanno gli amministratori delegati, e qualche maschio non accetta questo tipo di loro esistenza in qualità di persone, non di donne delle pulizie dentro casa. Ecco, questo lo faccio molto breve. Allora, ruoli che escono dallo stereotipo e che però a qualcuno non vanno bene, per cui adesso ci sono delle donne che davanti a dei maschi che le trattano come i loro padri vedevano come i loro padri trattavano le loro madri, si trovano a sentirsi denigrate, sminuite, molto spesso inadeguate al ruolo di normale, di compagna più che di madre dei figli, oppure appunto di moglie anni 50. E sono le donne più sensibili dei maschi che vanno dallo psicologo a chiedergli perché sono inadeguate. Allora, anche su questo immagino tu avrai una casistica, siccome io ho molte adolescenti che hanno questo tipo di problema, un problema che talvolta sfocia nell'anoressia addirittura, perché non si sentono abbastanza belle e per questo non si sentono, ecco, comprese nel loro essere. Tu come approcci questo tipo di problema? Perché è un problema importante, insomma, ruoli che non sono più quelli degli stereotipi di un tempo, ma che ancora non sono forse decriptati e decifrati per essere molto stabili nella testa anche dei giovani maschi di oggi.
Ma sì, diciamo che noi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale da questo punto di vista, su cui poi anche i social network hanno un'azione ormai sempre più determinante. Si tratta di riuscire piano piano a cambiare una mentalità che deriva, come hai detto tu benissimo, dal passato, e in qualche modo a lasciare che certe forme di discriminazione lasciano spazio invece a una parità. Però questo richiede un'evoluzione da parte della società, e sappiamo tutti che l'evoluzione richiede tempo, molto tempo. Le donne sono mediamente quelle che si rivolgono allo psicologo con maggiore facilità. Ma questo non perché gli uomini non abbiano problemi, perché ce ne hanno tante quante le donne, magari di genere un pochino diverso, però per quello che dicevamo prima, cioè che c'è uno stereotipo in cui se la donna chiede aiuto va bene, mentre se l'uomo chiede aiuto è forse poco macio, no? È poco uomo, è poco maschio, e quindi ha più difficoltà. Però devo dire che ultimamente questa tendenza si sta riducendo sempre di più, e io per esempio
sì,
ho visto livellarsi negli ultimi 5-7 anni tantissimo questa disparità, per cui forse c'è ancora una certa preponderanza femminile, ma il campione maschile comincia, ormai ad accedere ai servizi di psicologia con molta più facilità. Per
Fantastico.
quanto riguarda proprio lo specifico della tua domanda, sai, non è facile rispondere in due parole, ci si potrebbero fare almeno tre puntate su una
Lo
cosa del
immaginavo su questo, però
genere.
intanto stimoliamo il nostro ascoltatore rispetto anche a una futuribile puntata proprio su questo argomento. Andiamo.
Sì, certo. Per esempio, guarda, c'è un dato molto preoccupante che è in aumento il numero di suicidi in Inghilterra, un dato di una ricerca inglese, di suicidi di ragazze intorno ai 15-16 anni che si tolgono la vita perché dopo aver pubblicato una serie di fotografie sui social network non ricevono, ad esempio, un numero di like. Il numero di like che si aspettavano, ok? Quindi questo ci fa capire quanto sia molto forte la pressione sulle ragazze che devono essere tutte belle, devono rispondere tutte quante a determinati canoni, e però questa cosa in qualche modo porta la competizione a dei livelli esasperati e molto
Problemi
spesso
di
ci sono delle persone
autostima,
che poi
secondo
non
te?
reggono.
Sono problemi di
Sicuramente,
autostima, ecco, certo.
sicuramente, perché poi per ritornare al titolo della nostra puntata di oggi, quando si parla di andare dallo psicologo, non bisogna soltanto pensare alle classiche problematiche come l'ansia, la depressione, ma ci sono tantissime altre ragioni, come per esempio la mancanza di autostima, problemi relazionali, ma anche quando ci si trova in situazioni in cui non si sa bene cosa scegliere, quale scelta fare.
Sì.
Quindi ci sono anche situazioni che vanno al di là
Sì.
del disturbo mentale in sé per sé, che meritano di essere approfondite, che si possono ottenere grandi vantaggi da un confronto con lo psicologo. Per cui bisogna tenere presente questo, che non si va dallo psicologo solo se c'è un problema di salute mentale, ma anche quando ci sono problemi, diciamo così, di impasse di vario genere nella vita di tutti i giorni.
Ecco, allora, Alessandro, tu di impasse nella vita di tutti i giorni probabilmente ne avrai avuti quando eri giovane, ma adesso sicuramente ne hai meno. Però anche tu riscontri nei ragazzi di oggi dei problemi, diciamo, importanti legati al confronto con l'altro sesso, ma anche in generale al confronto con se stessi, quindi problemi enormi di autostima a causa molto spesso proprio dei social, dei like che non, insomma, sono poi dei tritacarne molto, molto importanti, non trovi?
Direi di sì. Quello che vedo io, almeno diciamo nei giovani che conosco, che frequento, con i quali mi capita di parlare, sicuramente sui problemi relazionali con l'altro sesso, onestamente non vedo. Io vedo che siano più di generazioni ormai che hanno più strutturate. Io quello che vedo e che crea un'angoscia piuttosto importante sono le aspettative rispetto al futuro, quindi rispetto alla propria possibilità di integrarsi in una società che dal punto di vista poi pratico ti dà poche possibilità di poterti realizzare per quello che tu vorresti, quindi spesso c'è un po' un ripiego. Che per carità uno deve vivere, per cui in qualche modo va bene tutto, però fino a un certo punto, perché poi credo che dovremmo essere un po' noi, un po' tutta la società, a preparare anche la possibilità di avere una soddisfazione nell'ambito della realtà giovanile, proprio facendo il lavoro che gli piace fare, avendo gli hobby che uno
Certo.
vuole avere, e quindi adesso la dico in una maniera un po' dolciastra, però vivere una vita felice,
Così.
che è l'obiettivo che io penso che tutti quanti hanno, magari non ce lo diciamo, però insomma la sostanza è quella. Per cui è chiaro che un professionista come come lo psicologo in alcuni momenti ci può aiutare. Io gli volevo fare una domanda.
Certo, vai, vai pure, certamente.
Sì. Che magari domande molto, molto pratiche, perché molti vedo che molti me le chiedono, no? Anche i miei pazienti, no? Per esempio, io le risposte più o meno le conosco, però mi fa piacere che lo dica lui e le possa argomentare, no? Quando finisce un percorso psicologico, quanto dura, quanto è necessario vedersi, con che scadenza, ci vuole molto ad arrivare al centro del problema, oppure no, oppure è una cosa abbastanza rapida, quindi e poi anche
e anche il tipo di approccio, cioè che cosa fai tu, esatto, per aiutarmi, perché io, esatto, poi voglio dire, diciamo, chiederti aiuto, ma tu che fai per me, raccontamelo un po'.
Ho paura che ci vogliono un bel po' di puntate, però intanto proviamo un attimino a sentire qualcosa da questo punto di vista, poi sicuramente più avanti comunque lo coinvolgeremo di nuovo.
Ah, non c'è dubbio, ma non c'è dubbio.
Beh, è una domanda molto stimolante questa di Alessandro, perché in realtà ha impacchettato 4-5 questioni che richiedono veramente tanto tempo, risposte molto approfondite. E quando è che finisce un percorso di psicoterapia, di aiuto psicologico? Ah, diciamo che non è possibile definire proprio con precisione una ricetta magica, però quello che ho detto prima, quando una persona va dallo psicologo perché il suo funzionamento non era più adeguato, potremmo dire molto banalmente che una volta che si ripristina un funzionamento adeguato, vuol dire che la situazione volge al termine. Per cui sta alla sensibilità sia del terapeuta, dello psicologo, sia della persona, perché poi la conclusione di un percorso non è mai un processo deciso da una persona sola. Ovviamente non c'è sequestro di persona, chiunque può concludere il percorso quando lo ritiene più opportuno, però in generale si tende a dire che è un processo condiviso, nel senso che man mano si fa strada sempre di più la percezione che la persona ha raggiunto l'obiettivo e in qualche modo insieme si capisce che è ora di volgere al termine. Poi tecnicamente diciamo che come minimo un percorso d'aiuto richiede un incontro settimanale, e quando poi si è arrivati più o meno a compimento si diradano le sedute, magari si passa una volta ogni due e poi una volta al mese, e poi si chiude il discorso, ovviamente mantenendo sempre aperta la possibilità a dei controlli, diciamo così, a dei colloqui, diciamo così, con una dieta di mantenimento.
Certo,
e poi il discorso va da sé, insomma.
Certo, ma allora altra domanda che ti avevo fatto io in coda a quella di Alessandro, ma come mi aiuti, nel senso di solito gli psicologi, voglio dire, ascoltano, no? Ascoltano molto gli sfoghi di queste persone che si mettono lì a raccontare la loro vita da caro amico, perché di questo stiamo parlando. A un certo punto però viene anche il momento del confronto. Quando è che finalmente tu mi dai una mano? Cioè, nel senso, quando è che dopo avermi ascoltato io posso contare sul tuo aiuto? Quando è che scatta appunto il momento in cui arriva il supporto, ecco?
Ma guarda, io ti potrei dire che il supporto scatta anche già dalla prima telefonata, nel senso che già prendere un appuntamento e offrire ascolto, già quella è una prima forma di aiuto. Uh-huh. Diciamo che molto spesso tante persone pensano banalmente che andare dallo psicologo sia, come dire, andiamo un po' in una sorta di sfogatoio, no? Dove io vado, vomito tutto quello che devo dire e finisce là. Uh-huh. Che è sicuramente una cosa molto riduttiva. C'è anche questo, ma lo psicologo ascolta e poi però interviene ovviamente attraverso tutto il suo armamentario di strumenti tecnici, la tecnica del colloquio, e aiuta la persona a creare dei nessi. lo mette magari di fronte a delle contraddizioni tra quello che il paziente dice o anche tra quello che il paziente dice che fa. Certo. E quindi lo aiuta a, a riconoscere degli elementi su cui poi è importante lavorare.
Certo.
Okay? E, diciamo che se un percorso è condotto bene, ti potrei dire tutte le strade portano a Roma, nel senso che i metodi, gli approcci vanno tutti bene, perché poi la ricerca ha dimostrato che non è che c'è un approccio che brilla in maniera particolare rispetto agli altri, altrimenti si sarebbe imposto come unico approccio, ma si arriva attraverso strade diverse sempre a quelli che sono poi i nuclei fondamentali, i nuclei problematici che ognuno di noi poi può manifestare, e si va a lavorare su quelli. È chiaro che poi questi nuclei si sono strutturati in anni, se non in decenni di vita, no? E quindi c'è bisogno di tempo per destrutturarli e modificarli. Questo è il motivo per cui in determinati casi le terapie durano un po', perché comunque è un processo proprio trasformativo,
sì,
che certo, richiede del tempo. Però se ci pensiamo, magari un percorso che dura, che ne so, 2 anni, che è fatto magari di un incontro a settimana, quindi tolte ferie, assenze, parliamo diciamo di una quarantina di sedute l'anno, quindi in 80 sedute, quindi in 80 ore, ricordiamoci un giorno è 24 ore, quindi in poco più di 3 giorni noi riusciamo ad ottenere dei risultati estremamente importanti, scardinando dei meccanismi che si sono strutturati magari in 20-30 anni di vita, se non di
certo,
più.
Certo, certo, che non è, deve essere facilissimo. Anzi, io faccio un'altra domanda, se me lo consenti, Alessandro, perché il tempo, tempus fugit, come si suol dire, e ci sono delle cose che preme di sapere dal dottor Della Rocca. Tornando a un aspetto invece più complesso, cioè quello
sì,
dell'aiuto psicologico quando c'è un problema legato a un evento che scardina la propria vita, che può essere una malattia, un lutto, un incidente, un qualcosa che insomma ti costringe a rivedere rivedere tutto quello che fino a quel momento tu avevi messo, su cui avevi costruito il tuo percorso di vita, ma anche te stesso. Ecco, allora a quel punto io penso che sia più complicato aiutare una persona soprattutto, ecco, io parlo a uno psicologo che vive e lavora soprattutto in una clinica oncologica. Allora, siamo davanti molto spesso a delle, come dire, delle diagnosi che cambiano la vita delle persone. Allora lì che tipo di aiuto è necessario? Non più quello che si dà ovviamente all'adolescente in crisi di identità, oppure a quello che non sa affrontare i primi problemi di lavoro, non certo a una ragazza in crisi perché non viene non ha abbastanza like su Facebook. Qui si sta parlando di cose più pesanti. E allora che tipo di aiuto dare al malato oncologico, ma non solo?
Allora, guarda, la cosa importante, io cerco sempre di non fare delle classifiche relative al dolore, nel senso che veramente ti posso dire che il dolore di una ragazza che non riceve un certo numero di like può non essere inferiore a quello di una persona che ha ricevuto una diagnosi di cancro, anche se questa cosa può sembrare strana. Però sembra strana se guardata.
Nessuno
diciamo
ha voluto
così,
fare delle classifiche, però mi raccomando, nessuno.
No, perché tu hai detto è un po' più complesso.
Io credo più complesso, diciamo, perché c'è la vita di mezzo, quando invece una ragazza vede probabilmente c'ha ancora la vita.
Esatto. Però quello che stavo dicendo è che la visione è, se la vediamo dal punto di vista oggettivo, questo discorso, da un certo punto di vista, potrebbe anche essere accettabile, ma dal punto di vista soggettivo poi ognuno reputa il proprio dolore come centrale e fondante,
certo.
Per cui è chiaro che è semplicemente in base a questa soggettività che l'intervento dello psicologo va ad essere modulato. È chiaro che, come se io porto una macchina dal meccanico, se il meccanico deve riparare dei freni, agisce in un modo, se deve riparare, che ne so, il carburatore, agirà in un altro modo. Quindi bisogna sempre tenere conto di quella che è la problematica e valutare quelle che sono le risorse di una persona in una determinata situazione. Nel caso del paziente oncologico che riceve una diagnosi, è chiaro che c'è tutta la sua programmazione esistenziale che viene completamente stravolta. Quindi lì si va a far leva su quelle che sono le capacità residue, la rete sociale familiare di riferimento e si aiuta la persona in questo grandissimo sforzo di adattamento ad una nuova realtà che non sarà mai più uguale a prima, ma che potrebbe anche essere una realtà in cui una persona si scopre migliore di prima, come spesso succede. E ci testimoniano tantissimi pazienti che poi noi qui abbiamo trattato e sono guariti. Per cui l'approccio da un certo punto di vista è sempre quello dell'ascolto, dell'accoglienza e poi di lavorare su quelli che sono gli elementi che emergono dalla persona e sulle sue capacità residuali.
Sì, ok. Allora, Alessandro, un'ultima domanda perché abbiamo superato i nostri 35 minuti consueti di chiacchierata e volevo appunto da te un'ultimissima domanda, poi forse ne faccio un'altra anch'io, ma comunque farne una tu, dai.
Guarda, prima una considerazione che è un po' quello che a volte percepisci, magari la gente non ha più il coraggio di dirtelo, ma lo percepisci. Quello che comunque qualcuno disposto ad ascoltarmi da qualche parte lo trovo, un prete, un'amica, un conoscente, così c'è meno implicazione che mi conosce di meno. È chiaro che noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando di una capacità tecnica di agire rispetto a un problema che viene in qualche modo sviscerato incontro dopo incontro. E questo non ce l'ha nessun altro categoria che non sia chi è preparato a questo tipo di percorso. E più che altro volevo che Federico ci parlasse di una cosa, perché noi ci è capitato più di una volta una situazione del tutto molto bella dal punto di vista clinico, che è quella di aver offerto diciamo un percorso di sostegno, che è quello che si dà nel momento in cui un paziente oncologico sta facendo una cura molto importante, ed aver poi in una seconda fase affrontato invece un percorso di psicoterapia vera e propria, quindi affrontando e mettendosi un pochino a nudo rispetto a delle problematiche, come diceva anche il dottor Della Rocca, che magari si sono strutturate in tanti anni. Questo non è un evento che accade sovente, devo dire, però noi abbiamo avuto qualche caso e vorrei che lui magari così raccontasse un pochino questa esperienza che dal punto di vista medico e quindi anche psicologico evidentemente è stata veramente qualcosa di particolare. Devo dire che uno di questi casi in particolare lo abbiamo portato a un convegno perché ci sembrava veramente un po' l'archetipo di quello che poi uno vorrebbe. Quindi questa è un po' la domanda.
Sì, diciamo che quando il servizio di psicologia qui della Marco Polo offre il supporto al paziente, il paziente arriva con la diagnosi di tumore e l'aiutiamo a superare, ad affrontare questo tipo di problema. Però poi succede praticamente sempre che parlando, il discorso si allarga ed emergono questioni più profonde, questioni di significato psicologico, conflitti, traumi che una persona ha dentro di sé e di cui probabilmente non avrebbe mai parlato se non avesse avuto accesso allo psicologo, diciamo così, per colpa della malattia. Diciamo che oggi sempre più spesso, non succede sempre, ma sempre più spesso persone che accedono alla stanza dello psicologo con un problema oncologico, poi chiedono di proseguire un percorso di psicoterapia anche dopo che sono guarite, ad esempio, perché hanno scoperto quanto può essere utile e fruttuoso fare un lavoro di questo tipo, per cui il mio suggerimento è quello di dire a tutte quante le persone che magari anche se hanno un dubbio, una perplessità, di fare almeno un colloquio, perché poi non è una cosa così straordinaria o difficile, e eventualmente si possono scoprire cose molto interessanti. Non ci dimentichiamo che la psicanalisi, in realtà, proprio fondata da Sigmund Freud, non nasce in sé per sé come strumento di cura, ma come strumento di autoconoscenza. E siccome non si finisce mai di conoscere se stessi, la possibilità di farlo, secondo me, andrebbe sempre colta.
Allora, io che dire, ringrazio Federico Della Rocca per essere stato con noi anche oggi, però io lo richiamerò, credo, Alessandro, sia assolutamente necessario, perché c'è bisogno di una puntata in più anche per aprire un altro capitolo importante, che riguarda appunto il dopo la malattia e il dopo qualche cosa. Cioè, nel senso, mi vado a spiegare soprattutto con il dottor Della Rocca e con i nostri ascoltatori. Non c'è solo il momento in cui tu ti trovi ad affrontare una malattia, un lutto, un momento difficile, comunque un momento di passaggio, c'è anche la gestione del dopo. Ed è una gestione che non sempre si può fare da soli, è una gestione che va fatta molto spesso proprio con l'aiuto dello psicologo, che tante volte può anche semplicemente solo stare accanto alla persona che sta percorrendo una strada, appunto sta facendo un percorso, intervenendo nel momento in cui questo sbarella. Lo dico in maniera non urbana, ma queste sono le terminologie più chiare, per cui anche la nostra trasmissione si pone come obiettivo di essere chiara fino quasi allo sfinimento con i nostri ascoltatori. E questi sono percorsi che secondo me sono più complicati, perché molto spesso, soprattutto per persone che escono da tunnel complessi, c'è come dire, il problema della ricaduta possibile. Non è vero, dottor Della Rocca?
Sì, come diciamo che
ricaduta io intendo in una patologia, ovviamente parola è anche questa grossa, ma come in un trip mentale da cui invece un lungo percorso sì. Ci aveva fatto uscire, ecco.
Sì, ma guarda, ti rispondo in un modo molto semplice. Io tutte le volte che concludo un percorso di psicoterapia con una persona con cui ho avuto il piacere di lavorare insieme, dico sempre: la mia porta è sempre aperta, in qualunque momento possiamo rivederci, se senti l'esigenza di farlo, non lo vivere come una sconfitta o come un regresso, ma semplicemente come una nuova opportunità. D'altra parte, nessuno di noi può avere la presunzione di pensare di aver analizzato tutto, di aver visto tutto. E se poi succede qualcosa nella vita che riporta a galla degli elementi, diciamo così, su cui è necessario lavorare di nuovo, sportivamente si fa, perché la vita è qualcosa che non smette mai di stupirci, per cui bisogna avere molta
negativo.
Bisogna essere umili in questo e comportarsi poi di conseguenza.
Assolutamente. Alessandro, una conclusione a questa puntata, con ovviamente un dare un appuntamento ai nostri ascoltatori a breve con il dottor Della Rocca.
Sì, sicuramente abbiamo conosciuto un pochino almeno alcuni aspetti di come si crea un rapporto terapeutico, e quella che abbiamo più volte definito alleanza terapeutica tra il medico, in questo caso lo psicologo, e il paziente. Nel momento in cui questa cosa c'è, viene creata già mezza guarigione, direi che è proprio assicurata, perché nel momento in cui il paziente fa la scelta comunque di avere questo tipo di percorso già si mette sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo, che è quello appunto di guarire. Certo. Quindi per me è molto importante che esistano delle figure professionali di questo genere, e penso che sia importante per tutti. Anch'io percepisco, come diceva il dottor Della Rocca, sicuramente una diffidenza molto minore, soprattutto negli ultimi 5-10 anni, insomma, diciamo nell'ultimo periodo, e una disponibilità maggiore da parte delle persone in qualche modo a mettersi anche un po' in discussione, perché comunque fare un percorso anche di così cercare di capire se stessi fino in fondo e mettersi un po' in discussione non è sempre certo. facile, per cui ben venga questo tipo di specialisti che ci aiutano, e aiutano anche molto noi medici a definire, in qualche modo affrontare delle problematiche che sono multidisciplinari.
Assolutamente sì. Allora, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, e intanto ringraziamo Federico Della Rocca per essere stato nuovamente con noi. Ovviamente lo
ospiteremo. Grazie a voi, grazie Elena.
Lo ospiteremo ancora, perché insomma i meandri della psicologia sono, come dire, tantissimi, e noi non ci vogliamo perdere neanche una puntata, come si suol dire, di tutti questi aspetti, anche perché riteniamo con la nostra trasmissione di dare un aiuto anche alle persone che in questo momento sono titubanti se rivolgersi a uno specialista o meno, proprio per il motivo che dicevamo all'inizio di questa trasmissione: quando è il momento di andare dallo psicologo? Abbiamo cercato di dare una mano per darvi una risposta. Probabilmente ve l'abbiamo data, probabilmente vi abbiamo dato anche qualche nozione in più, ma non sarà l'ultima che vi daremo sotto questo aspetto. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Oltrelago e un saluto a martedì prossimo. Un saluto anche a te, Alessandro, e ovviamente a Federico Della Rocca.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.